Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Fontana, collaboratore della rivista La Nuova Ecologia, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare sms 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
8-3 minuti e 47 secondi. Prima di ascoltare i vostri commenti, le vostre domande, vi ricordo che proprio partendo dalle vostre telefonate prenderà spunto la redazione di Tutta la città ne parla per scegliere il tema della puntata di oggi, che andrà in onda come sempre alle 10. Telefonate non solo, stiamo infatti pubblicando i vostri numerosi sms che arrivano sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno, sono Carlo da Napoli.
Buongiorno.
Senta, la mia domanda riguarda appunto l'aumento dei posti di lavoro, aumento e stabilizzazione.
Sì.
Mi pongo un dubbio. L'INPS dice che sono aumentati circa il 33%, no, questi posti di lavoro. Però null'altro ci dice dove sono aumentati. È vero che l'apprendistato è diminuito, quindi i posti di lavoro si sono trasformati. I contratti di lavoro si sono trasformati, mi scusi, però non ci dice niente se il lavoro è aumentato nel settore primario, nel settore secondario, quindi in quello industriale, se l'industria ha ripreso a lavorare, in quale settore manufatturiero, oppure sono aumentati nel terziario, oppure sono, come dice poi l'Istat, questi aumenti full time di lavoro riguardano la stabilizzazione di lavoro, come dire, part-time o precario. Un'altra cosa ancora, il lavoro è aumentato nel settore maschile e femminile. L'INPS questo lo sa immediatamente perché nelle sue dichiarazioni mensili che i datori di lavoro fanno c'è questa differenziazione tra maschi e femmine, quindi immediatamente l'INPS ha il polso di quanti uomini e di quante donne lavorano in Italia. La chiusura di questa domanda è: dopo queste notizie positive ci fa piacere, i giovani dove devono inoltrare una richiesta di lavoro, la loro domanda di lavoro, in quale settore deve essere inoltrata, che speranze hanno? E inoltre, sulla base di tutto ciò, il governo formulerà un piano straordinario per il lavoro, un piano per, come dire, per una riconversione industriale oppure per uno sviluppo industriale in determinati settori che ritiene in quel momento trainanti, in questo momento trainanti?
Beh, lei ha raccolto, l'ho ascoltata con attenzione, grazie, ha messo insieme molte domande di approfondimento. I dati che pubblicano i giornali oggi aggiungono agli elementi che ho commentato io alcune informazioni soprattutto sulla distribuzione territoriale di questi nuovi contratti a tempo indeterminato e delle stabilizzazioni. Intanto i contratti a tempo indeterminato del settore privato, lo preciso dalla prima pagina, appunto in commenti interni, scusate, del Corriere della Sera, sono stati circa 950.000, 36% in più rispetto allo stesso periodo del 2014. Le trasformazioni dei rapporti di lavoro a termine, compresi gli apprendistati, in contratti a tutele crescenti, sono state del più 30%. Qualcosa si comincia a muovere. Dove accade questo? Ecco, in particolare le stabilizzazioni hanno i loro le regioni più interessate sono Friuli, Umbria, mentre Sicilia, Puglia e Abruzzo sono molto al di sotto della media nazionale. Per quanto riguarda le caratteristiche dei nuovi rapporti di lavoro stabili, si tratta di 161.000 operai in più, e questo risponde un po' alla sua domanda su quali siano i settori che stanno trascinando questo tipo di crescita, almeno di questi contratti. 161.000 operai, 90.000 sono impiegati, nuovi rapporti di lavoro stabili, aumento anche il full time rispetto al part time. E poi nella riflessione non c'è dubbio che il mix tra contratti a tutele crescenti, ricorda il Corriere della Sera, e sgravi contributivi fino a 8.060 euro l'anno per 3 anni per le assunzioni fatte nel 2015 favorisce questi numeri in crescita. Ho già letto sia l'articolo di Fubini sul Corriere della Sera che quello di Orioli sul Sole 24 Ore per spiegare alcune contraddizioni apparenti. Come si conciliano questi numeri con i dati sulla disoccupazione giovanile che continua a crescere, con i dati sulla disoccupazione che non vanno al di sotto di quelle soglie così preoccupanti e drammatiche, perché per un verso ci sono più contratti, per l'altro c'è una platea un po' più ampia di persone che hanno perso persino la speranza di cercarlo il lavoro, che fanno domanda, cioè si rivolgono e provano a rientrare nel mercato del lavoro. Questo è uno degli elementi. L'altro sicuramente si contano contratti di lavoro già esistenti che, ripeto, da contratti a tempo a progetto che erano, diventano contratti stabili. La questione non l'abbiamo risolta, lo dico in maniera molto semplice. Mi sembra abbastanza evidente che l'economia vera ancora non è ripartita come potrebbe. Ci sono dei segnali in positivo, la lenta uscita della crisi, per sempre per il Corriere della Sera, pochi investimenti e innovazione in ritardo, il PIL del secondo trimestre, queste sono le previsioni raccolte a quella sera, previsto un aumento dello 0,2-0,3%, quindi capite che c'è davvero tanta strada da fare. Pronto, buongiorno.
Pronto?
Sì, buongiorno, l'ascolto.
Buongiorno, dottor Fontana, sono Giuseppe della provincia di Torino. Guardi, vorrei intervenire sugli stipendi dei sindacalisti. Io 20 anni fa ho fatto la più grande stupidaggine della mia vita, motivi familiari, ho smesso, sono rientrato a lavorare da una carica sindacale. Visto il livello degli stipendi direi di aver fatto la scelta peggiore che potevo fare, ma adesso al di là delle battute, io credo che la questione sia molto complessa e molto particolare, nel senso che per molti versi ha ragione Landini, che non è un bravo politico, secondo me un po' meno un bravo sindacalista, perché un sindacalista deve firmare accordi, ma questa è una digressione personale ancora. Io credo che la questione sia nel fatto che il sindacato è diventato un organismo autoreferenziale. La scelta dei sindacalisti viene fatta all'interno del sindacato. Credo che questo sia il problema principe. Poi credo che gli stipendi comunque non dovrebbero essere pagati dal sindacato in base ad un contratto sindacale, in base a delle tabelle sindacali, perché poi un contratto non c'è, ma dovrebbe uno che si distacca, dovrebbe prendere lo stesso stipendio che prenderebbe facendo il suo lavoro che faceva prima. Questo credo sia un argomento fondamentale. Ovvero, se un operaio si mette a fare il sindacalista, continua a prendere lo stipendio da operaio, non lo stipendio da dirigente sindacale.
Il suo pensiero è molto chiaro. Lei fa riferimento ad una vicenda che nei giorni scorsi appunto è stata rilanciata in particolare da un'inchiesta di Repubblica sulla CISL, dove scoppia il caso dei megastipendi per la denuncia fatta da un dirigente sindacale che viene intervistata anche oggi. Fausto Scandola della CISL del 68, che è stato peraltro poi espulso dalla CISL, che riguardava il cumulo di varie fonti di reddito possibile per chi aveva appunto stipendi e retribuzioni di carattere sindacale. Do conto però dello sviluppo di questa vicenda sempre sulla Repubblica, altri giornali se ne occupano, la Repubblica che l'ha lanciato prosegue l'inchiesta, il caso degli stipendi d'oro di un gruppo di dirigenti della CISL apre la discussione sulla capacità dei sindacati di autoregolamentarsi, perché sono sempre, pur sempre associazioni private tra cittadini, Di fronte a persone che guadagnano come il Presidente degli Stati Uniti, la tentazione della generalizzazione è fortissima. Anche ieri Anna Maria Furlan, numero uno dei sindacati di ispirazione cattolica, ha dovuto ricordare che il nuovo regolamento eviterà il ripetersi di queste situazioni di questo genere e ha parlato di 2-3 casi isolati. Interviene anche il sottosegretario economia Pierpaolo Baretta, anche lui ex dirigente CISL. Il sindacato è una struttura sana, l'esigenza della trasparenza è massima, la pubblicazione online dei redditi dei dirigenti sindacali è un buon deterrente contro certe tentazioni. Anche qui, a proposito di spendi e metalmeccanici a cui lei ha fatto riferimento, è proprio il leader della FIM Marco Bentivogli che viene intervistato. Casi circoscritti, noi già mettiamo i redditi online. Certo, saranno eccezioni, perché ad esempio lo stipendio medio in FIM, ricorda sempre Bentivogli, è di 1.600 euro per un lavoro in cui non si ha orario. io ne guadagno 2700, lavoro 13 ore al giorno, vivo in 70 metri quadrati, ma non mi pesa perché amo fare il sindacalista. La discussione si è aperta, ecco, mettiamola così. Speriamo che queste procedure di regolamento e di trasparenza cancellino l'idea non proprio tranquillizzante, anche immagino per tanti iscritti al sindacato, di chi dovendo svolgere una funzione di servizio poi in realtà ha accumulato pensioni e redditi poco giustificabili, perlomeno questo penso si possa dire. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Mancini Roberto, chiamo da Pesaro. Volevo intervenire sul problema delle trivellazioni, ma le notizie anche di stamattina mi fanno agganciare anche altri due argomenti che sono collegati in fondo, come il discorso degli inceneritori che lei ha fatto poco fa, per le procedure che si utilizzano, che sono le stesse che stanno dando il via alle trivellazioni, e oppure le notizie che vengono dalla costa tirrenica disastrata dal clima che sta cambiando. Allora, secondo me noi dobbiamo cominciare a ragionare in termini di complessità dei problemi, perché se cominciamo a vedere le cose solo a compartimenti stagni e pensiamo che solo dei profitti immediati, peraltro di pochi, ci possono far prendere delle decisioni che poi avranno un grosso peso sul nostro futuro. Secondo me questo è un approccio vecchissimo e su una strada sbagliata. Io volevo solo, a proposito di relazioni, citare in questa ottica di complessità due o tre dati molto sintetici. Si dice che il petrolio porterà posti di lavoro. Un euro investito in energie rinnovabili produce 4 volte più posti di lavoro che un euro investito nel petrolio. Si dice che il petrolio sarà un volano per la ripresa, allora le royalties, cioè i soldi che le ditte, molte peraltro straniere tra l'altro, perché l'Italia è diventata il Bengodi in questo caso, versano, l'Italia chiede il 10% di royalties, la Norvegia è il 70-80%. La mia regione, le Marche, prenderà l'1% dal petrolio che verrà estratto nelle nostre terre, e in più le ditte hanno in mare una franchigia per estrazione in mare, una franchigia di 80 milioni di metri cubi, cioè per 80 milioni di metri cubi non pagano niente, neanche le royalties.
Ecco, lei ha fatto bene a ricordare questi numeri, che ci aiutano un po' anche a definire e circoscrivere le ragioni che dovrebbero indurre un paese come il nostro ad imboccare questa strada. Io più me ne occupo e cerco di farlo con un approccio obiettivo e più mi convinco che siano scelte sbagliate. Accennavo nella prima pagina del manifesto appunto alle manifestazioni che riguardano in particolare l'Abruzzo, ma ci tornano su queste sue sollecitazioni anche degli sms che abbiamo ricevuto, in particolare di un ascoltatore che ci dice, tornando sugli inceneritori, perché in Italia siamo sempre così indietro, perché almeno l'essere indietro non ci fa capire cosa è meglio fare usufruendo degli errori degli altri paesi. Ecco, forse perché non si riflette abbastanza su quale deve essere la strada, quale può essere la strada più utile del nostro paese. Chissà che il 1° settembre, in questa giornata che è stata lanciata da Papa Francesco sulla riconversione ecologica, non se ne approfitti nella classe politica italiana in generale per riflettere un po' meglio appunto sull'orizzonte che dobbiamo dare al nostro paese. Sempre per restare in tema di ambiente e questioni collegate, mi fa piacere ricordare anche molto rapidamente due messaggi che arrivano da due ascoltatori e che riguardano il Corpo Forestale dello Stato. Una Serena da Trieste, buongiorno, il Corpo Forestale abolito, che è come prenderà cura della foresta millenaria di Tarvisio. E poi un altro appunto ascoltatore: mi sembra molto grave l'accorpamento del Corpo Forestale in un paese come l'Italia, ne ho accennato ieri, ci torno perché può darsi che in questa vicenda prenda così, si metta in movimento un'idea. Ecco, approfittiamo per lanciarla, non è la mia, è del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, che l'ha accennata domenica scorsa intervenendo a Festa Ambiente al dibattito sull'ecogiustizia è fatta, sull'approvazione della legge, quando ha accennato all'ipotesi che questa riforma possa portare alla nascita in Italia di una forza di polizia specializzata in materia d'ambiente. Ecco, razionalizzare significa anche cercare a volte le strade migliori. Ha accennato il Ministro anche all'ipotesi di legare questa forza di polizia specializzata che si potrebbe realizzare sul modello della direzione investigativa antimafia, per capirci, anche ad una specializzazione negli uffici giudiziari. L'Italia ha nell'ambiente una sua risorsa straordinaria, finalmente ha una legge che lo tutela, questo ambiente, dai comportamenti criminali. Sarebbe una cosa veramente importante e utile se, ecco, in questa razionalizzazione della spesa pubblica si riuscisse anche a far nascere un corpo di polizia ambientale nel nostro paese. Pronto, buongiorno.
Pronto?
Sì, buongiorno, l'ascolto.
Buongiorno, io sono Rossio, chiamo da Perugia. Io volevo intervenire, sono in linea?
Sì, sì, l'ascolto, l'ascolto.
Volevo intervenire in merito alla polemica che è sorta fra Salvini, Grillo e la Chiesa, insomma la conferenza episcopale italiana.
Sì.
Io sono in parte d'accordo con quello che dice Salvini e che ha detto anche Gaia. Io non capisco tutto l'interesse della Chiesa cattolica, dell'Episcopato, della CEI verso l'immigrazione. Io credo che non sia solo solidarietà, ma sotto ci sono anche degli interessi. Tra l'altro la Chiesa gestisce anche il discorso dei centri in attesa d'asilo, quelli che sono in attesa del riconoscimento dei rifugiati politici, insomma.
Sì.
E il secondo ordine, peccato che sia Papa Francesco, il Ballatiello, ha fatto secondo me un'informazione abbastanza grave, dicendo che praticamente a questi profughi veniva dato una bottiglia d'acqua, un panino e poi rispediti, che non è vero, perché l'Italia li ha ospitati, ha sempre dato dimostrazione. Peccato che però sia il segretario della CEI, come si chiama, Sorrentino.
Monsignor Galantino.
Sì. E anche questo Papa che parla sempre della carità di Dio. Peccato che questi non hanno mai fatto affermazioni sul discorso dell'IMU, che la Chiesa paga.
Sì, sì, delle tasse, sì.
Alla recente sentenza di quelle a Livorno,
sì.
Ecco, loro lì hanno subito fatto il pianismo che non ce la fanno gestire le scuole, che non ce la fanno. Aspetti, io non voglio usare un termine offensivo perché non voglio offendere nessuno, però io trovo questa polemica di costante interferenza nella politica italiana quasi insopportabile da parte di questi signori.
Beh, il suo pensiero è chiaro, prego.
Pronto, volevo chiudere una parentesi.
Prego.
Io volevo fare un augurio al presidente emerito Napolitano, il quale vedo che è molto interessato perché questa riforma di Renzi vada in porto. Cioè, vedo un interesse, questo che ha 90 anni ancora, che tutti i giorni parla e parla su questa riforma del Senato, insomma.
Se lei ha ascoltato come me la lettera che è stata pubblicata alla Repubblica dell'ex presidente Napolitano, dove lui dice in sostanza: mi sarei preoccupato di questa riforma qualunque fosse stato il Presidente del Consiglio. Ma torniamo sul cuore di questa sua telefonata, perché anche molti SMS dei nostri ascoltatori sottolineano un tema che, come era facilmente immaginabile, sta dividendo anche chi segue questa trasmissione. Penso sia una divisione che attraversa un po' il paese, perché ad esempio, non so, Roberto da Reggio Emilia se la prende con Salvini, cioè se Salvini facesse un viaggio in Giordania riceverebbe una lezione di civiltà, gli concediamo anche il volo di Stato. E invece c'è chi, al contrario di Luigi di Alessandria, non riesca a capire la logica del favorire gli sbarchi dei clandestini solo in Italia. Mi sembra che quello che appare evidente è il fortissimo guadagno che alcuni gruppi di potere realizzano. Se fosse così, dovremmo aspettarci milioni di clandestini che rappresentano il fatturato di questa sciagurata industria. Ancora altri SMS che riguardano sempre questa vicenda, e anche il riferimento che faceva il nostro ascoltatore al tema delle tasse, dell'IMU. La stampa ci informa delle iniziative del Papa ogni giorno. Ma quando sentiremo il Papa parlare di pagare le tasse allo Stato italiano? Invece questo è Renato. Ancora un ultimo SMS: ero straniero e mi avete accolto. Questo passo del Vangelo non viene letto solo nelle nostre chiese, venete comprese, ma anche all'estero, nel terzo mondo e nelle missioni. Vuole la Chiesa sconfessare se stessa e rinunciare al proselitismo. Insomma, come vedete, di opinioni ce ne sono tante, diverse tra di loro. Ed è non semplice, è una questione complessa. Ora, sulle ragioni per cui la Chiesa in particolare si occupa con questa costanza del tema dell'immigrazione torna anche nel suo commento sulla prima pagina Giulio Albanese del quotidiano L'Avvenire, che è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Il titolo è Per giustizia e per amore. Scrive Giulio Albanese: ogni qualvolta Papa Francesco affronta la questione migratoria nel nostro paese, c'è chi non resiste alla tentazione polemica, soprattutto quando il Papa ricorda a credenti e non credenti che l'accoglienza di fronte a tanta umanità dolente proveniente dalla sponda africana è sacrosanto dovere delle persone di retta coscienza. Siamo di fronte a un fenomeno epocale rispetto al quale non è lecito stare alla finestra a guardare. Una di quelle questioni che andrebbero sottratte all'ordinaria contesa politica, al consueto scontro fra maggioranza e minoranza parlamentari, una sfida culturale che dovrebbe superare questi steccati, ed è complicata. E poi più avanti ancora c'è addirittura gente che va a messa ma che non vive la carità né nei pensieri né nelle opere, e magari arriva a criticare l'ardore missionario di Francesco giudicandolo terzomondista, per non parlare degli accusatori più incalliti, laicisti e non solo, che rimproverano la Chiesa di predicare senza però praticare. Ripeto, è evidente che è una questione molto complessa, molto difficile, ma credo che nessuno di noi, davvero proprio nessuno di noi, possa sfuggire al senso di angoscia, al senso di impotenza drammatico che viene quando si guardano le foto, le immagini dei migranti, donne, uomini, bambini che muoiono in mare. C'è un limite, non può non esserci un limite in questo nostro ragionare sulle soluzioni possibili, che poi in realtà sono tutte insieme, cioè gli interventi nei paesi, nelle aree di crisi da cui questi profughi provengono, lo accennavo ieri, profughi di guerra, profughi ambientali, persone che scappano dalla povertà, che peraltro vedono anche i livelli di benessere, tra virgolette, che vengono trasmessi a livello mediatico sul nostro stile di vita. Non possiamo non immaginare interventi molto più significativi perché si porti lì quella crescita economica, quel benessere di cui hanno bisogno, perché nessuna di queste persone, anche questo si può dire penso in maniera assolutamente tranquilla, va via con il sorriso sulla faccia. Non si affronta un viaggio che può durare un anno attraverso privazioni, violenze e quant'altro, pensando con il rischio di perdere la vita, sorridendo, perché si va a Bengodi. No, sono percorsi di dolore. Ecco, di fronte a questo, probabilmente non utilizzare questi temi, questi argomenti, per farci, come invece capita troppo spesso, polemica politica in maniera anche abbastanza greve e rozza, forse ci aiuterebbe a trovare una qualche soluzione tutti insieme. Nel frattempo, sempre per parlare di concretezza, sempre sull'Avvenire si dava conto del fatto che proprio ieri e nei giorni scorsi, con segno di solidarietà concreta, sono stati portati cibi e alimenti al Baobab di Roma, che è una delle strutture dove vengono accolti quelli che sono, anche sulla carta, in teoria, dei rifugiati che vengono da paesi in guerra e che dovremmo accogliere come prevedono le convenzioni internazionali. Pronto, buongiorno.
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Guido, telefono dalla provincia di Pisa.
Buongiorno.
Desideravo parlare della questione riguardante i due Marò che si trascina da tempo e che ha determinato una divergenza forte, per non dire un contrasto, tra l'India e l'Italia circa l'argomento se debbano essere processati in Italia o in India, e nei vari comunicati, nei vari notiziari che io ho ascoltato, si è sempre soltanto parlato di questo argomento. E mi stupisce, è per questo che ho telefonato, fortemente, sì, il fatto che non si sia mai, che io sappia, detto una cosa che invece per dovere di completezza dell'informazione sarebbe la prima a doversi dire. Ma questi due militari hanno compiuto o non compiuto la colpa di avere ucciso due pescatori scambiandoli per pirati? Questo non lo dice nessuno, ma dico, al di là di questo, questa è la cosa sostanziale su cui ci si dovrebbe soffermare, nel senso che se questi due militari, anche se involontariamente, hanno scambiato due pescatori innocui
in pirati hanno comunque compiuto una colpa e devono essere comunque giudicati per questa colpa. Perché si parla soltanto della competenza territoriale? Questo non l'ho capito.
Beh, certo, il processo dovrebbe portare ad accertare la verità. Ieri lo ricordavamo che all'origine di questa vicenda, anche in questo caso, c'è un dramma, appunto la morte di quei due pescatori uccisi, è un dato da cui non si può sfuggire, ma è proprio il processo che dovrebbe portare all'accertamento di questa verità. E quello che sta avvenendo ora dinanzi al Tribunale di Amburgo è proprio uno scontro di merito che riguarda dall'inizio le misure urgenti per la libertà, le ho accennate prima. Misure urgenti per la libertà significano in sostanza il fatto che i due Marò restino in Italia mentre si svolge il processo in corso rispetto al Tribunale Internazionale per la Legge sul Mare, ed è sarà questo il primo passaggio per andare verso quella ricerca di verità a cui anche lei fa riferimento, che dovrà poi essere l'esito ultimo di questa vicenda. Ci sarà da aspettare ancora 2-3 settimane per capire se intanto da questi primi passi, da queste prime schermaglie, si comincerà ad impostare un processo. Ecco, si comincerà davvero a entrare nel merito delle accuse, cosa che finora ad oggi non è accaduta. Questa è un po' l'incertezza che ha segnato questi lunghi anni di polemiche, anche politiche molto aspre, e soprattutto poi le condizioni di vita dei due Marò, il fatto stesso che non finora neppure loro si siano potuti difendere in un processo, ecco, per cui vale l'urgenza di farlo questo processo nelle forme, nelle modalità che ora questo Tribunale Internazionale stabilirà, sia per i parenti delle vittime di chi è stato ucciso, sia soprattutto per quanto riguarda i due Marò, per i familiari di chi ora si trova sul banco degli accusati. Ripeto, 2-3 settimane, da quello che si capisce leggendo i giornali, e almeno sulle regole del gioco il Tribunale Internazionale di Amburgo dovrebbe cominciare a mettere parole certe. Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Salve, mi chiamo Prisco, chiamo da Lecce e volevo intervenire per dare una testimonianza su questo ultimo, che riguarda l'argomento di quest'ultimo episodio del giovane morto in Salento mentre ballava in discoteca. Io sì. Nell'estate del 2008 mi trovavo a fare il medico del 118 proprio in quella zona, e nella stessa discoteca feci un soccorso con una ragazza romana di 28 anni, che ricordo molto bene, che si chiamava Simona, con cui fui l'ultimo a parlare, e che prima di entrare in coma mi disse che aveva assunto delle sostanze, dell'ecstasy e dell'alcol, ed eravamo al culmine di una 3 giorni non stop del divertimento organizzata lì, sempre nella stessa discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme. E nulla, poi la ragazza morì in rianimazione, in questo caso a Lecce, quindi non all'interno della discoteca, però ecco che è una storia che in qualche modo si ripete, anche se adesso ovviamente si attendono gli esiti delle autopsie, ma quello che volevo dire è che comunque mi colpisce molto che chi organizza questa sorta di carri di lucignolo, quindi i proprietari dei locali, ma anche in questo caso il sindaco di un'altra città, Gallipoli, che nel frattempo è diventata un po' la capitale di questo tipo di divertimento, anche dal ballo nella percezione dei giovanissimi, poi invece faccia finta di non essere a capo di questo tipo di carrozzoni e cerchi sempre gettare le responsabilità addosso ad altri, per esempio i genitori che non riescono a tenere lontani i ragazzi da questi carri attraenti che loro mettono in piedi, o altre responsabilità su altri attori o soggetti, come se, voglio dire, in un'analogia, chi ha un'azienda di fuochi d'artificio non fosse consapevole che all'interno si maneggia della polvere da sparo e con tutti i rischi annessi e connessi. Vuol dire, in questi locali comunque ci sono sostanze alcoliche che sono a tutti gli effetti sostanze psicotrope, certo, che vengono vendute a maggiorenni ovviamente, eccetera eccetera, però voglio dire, sono tutte situazioni che si innescano in un contesto di cui non si può far finta di non conoscere che tipo di contesto sia.
Ecco, lei in questa esperienza anche drammatica che ha vissuto, per questo lavoro ha fatto, ha in questi giorni pensato a qualche soluzione possibile? Il senso della denuncia è chiaro, peraltro lo condivido, cioè non si può far finta di non sapere che cosa si organizza per arrivare a quell'obiettivo, cioè il richiamo è il richiamo non al divertimento innocuo, insomma, questo mi sembra un po' il suo pensiero. Ma ecco, ha avuto modo di riflettere su, basandosi proprio sulla sua esperienza personale, su qualche soluzione possibile? Ho letto ieri articoli relativi a interventi di riduzione del danno, attività di assistenza e accompagnamento fatte in Toscana, in Piemonte, in Puglia c'è qualcosa del genere?
Ma guardi, c'è stato, peraltro penso proprio in quella stessa discoteca, un piccolo esperimento condotto dall'ASL Lecce che si chiamava Free Zone, che era un luogo dove all'interno stesso della discoteca dove i ragazzi potevano poi andarsi un attimo a rilassare dopo il ballo o altro, però con alcune delle nostre associazioni locali, l'Associazione Culturale Socrate e altre associazioni, avevamo provato a mettere in campo delle attività esterne, quindi per il post discoteca, per fare in modo di selezionare, per favorire un'autoselezione per esempio dei ragazzi alla guida, perché per esempio in Salento c'è anche il problema che settimanalmente si schiantano per le strade al mattino presto decine di giovani, giovanissimi, bellissimi, che vedi nelle fotografie, e questo è l'altro ulteriore problema, quindi ci vorrebbero delle attività e il mondo del volontariato è pronto. E cioè, per esempio la federazione e l'associazione volontariato del Salento, che il CSV, che potrebbe sicuramente mobilitare tantissime associazioni per dare una mano alle autorità e alle istituzioni che ovviamente sono a corto di fondi, di risorse umane eccetera, e penso che mobilitando queste grandissime forze si potrebbe fare tantissimo per aiutare i ragazzi a non cadere vittima della post discoteca o dell'intra, dei pericoli che magari all'interno possono serpeggiare.
Bene, la ringrazio davvero per questa indicazione.
Abbiamo un programma che si chiama Osservatori Civici Europei, che forma tante persone che vogliono dare una mano in compiti di formazione.
Ecco, devono trovare dall'altra parte istituzioni che sanno innanzitutto di avere questo patrimonio a disposizione e che ci mettono testa per organizzarlo. Ecco, quindi io la ringrazio davvero, perché proprio qui da magari dal microfono di mia pagina il prefetto di Lecce ha convocato, ha inteso convocare anche un comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza. Raccogliamo questa proposta in positivo delle associazioni del volontariato in provincia di Lecce, perché siamo nel pieno dell'estate e non si aspetti tempo, si intervenga per coinvolgere queste reti, questa disponibilità. Anche qui vedete come non si può non restare indifferenti, si può reagire. Non assistere con una sorta di assuefazione ai giovani sedicenni, diciottenni, diciannovenni che per andare ad una festa in discoteca perdono la vita, sono i nostri figli, o perché muoiono per aver assunto estasi o quant'altro, o perché, come ricordava giustamente il nostro ascoltatore, muoiono in incidenti stradali magari perché guidano in stato di ebbrezza. Ecco, si può non restare indifferenti, si può reagire, si può non cedere a quel moralismo a cui faceva riferimento Michele Serra, rimboccarsi le maniche e cercare di fare ognuno per quello che può la propria parte. Questa è una buona idea per coinvolgere il volontariato attivo anche in queste vicende. Ne approfitto per aprire, prima della prossima telefonata, una breve parentesi su una serie di messaggi che riguardano le questioni ambientali che sono arrivati, tanti, ricordo sms che noi pubblichiamo sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Il primo da Antonio della provincia di Padova, che ha problemi di difesa del territorio, è andato dal sindaco, non ha trovato un muro di gomma. A chi mi posso rivolgere? Alle associazioni ambientaliste che nel suo territorio lavorano, Lega Ambiente, il WWF, insomma non voglio fare darle indicazioni di partigianeria, le cerchi queste associazioni perché ci sono e sono pronte a darle una mano. L'altra riflessione invece di Gabriele: gli italiani di colpo sono diventati ecologisti, i maiali sono scappati, chiudere il porcile è diventato un po' difficoltoso, la Chiesa ha scoperto l'ambiente, insomma gli italiani secondo Gabriele diventano ecologisti quando si spaventano. forse non solo gli italiani, ecco, la reazione all'ecologia come qualcosa di fronte all'incubo, alla catastrofe, può essere una molla, non è la strada giusta però, la strada giusta è quella del cambiamento in positivo, si sta meglio se l'ambiente sta meglio. L'ultimo sms invece è quello di Alberto, in quale ha un dubbio che però posso risolvere immediatamente: a me risulta che la legge sui reati ambientali non è operativa per la mancanza dei crediti attuativi. No, non è così, fortunatamente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29 di maggio, è una riforma che prevede l'inserimento di questi delitti: inquinamento ambientale, disastro ambientale, impedimento al controllo, messa a bonifica, traffico di materiale radioattivo con sanzioni molto gravi, direttamente nel codice penale, quindi sono già legge. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, Fulvio Miglia da Genova. Buongiorno. Comunicazione di servizio sul discorso INPS della vexata questio del bonus. Sì. L'altro giorno se ne è parlato. Dunque, ieri mattina sono stato all'INPS, gentilissimi devo dire, per non sapere nulla, nel senso che mi è stato dato un tabulato in cui si dice la pensione ha avuto una variazione di importo nel corso del 2012, il bonus non è al momento corrisposto. Mi è stato spiegato, non sono stati ancora elaborati, non si sa se quando, come e quando saranno elaborati. Non sarebbe il caso che l'INPS facesse un minimo di chiarezza nei confronti di tutti gli assistiti, perché non tutti poverini sono in grado di andare lì, sentire, capirci qualcosa, eccetera. Se facessero, come hanno fatto in passato, una comunicazione diretta a ciascuno dicendo tu devi avere, tu hai avuto, tu non devi avere, sarebbe un discorso serio. Non mi pare venga fatto, assolutamente non mi pare venga fatto, quindi se volete sollecitarlo forse è meglio.
Guardi, noi la raccogliamo subito la sua proposta, la sua sollecitazione, quindi ce ne faremo carico, magari, ecco, sperando che il presidente dell'INPS Tito Boeri la raccolga in qualche forma, perché mi sembra un gesto di civiltà. Io ho papà pensionato, felicemente 93 anni, che ha ricevuto il bonus dall'INPS, però l'ha scoperto appunto andando a controllare sul libretto postale la pensione versata. Avesse saputo prima in maniera formale se ne aveva diritto o quanto, l'avrebbe messo un pochino più sereno. Quindi io, mi sembra una buona idea. A volte le piccole idee cambiano in positivo. Non so se abbiamo tempo per un'ultima telefonata, prego.
Buongiorno, sono Susanna da Cuneo, sono telegrafica.
Prego.
Chiederei un approfondimento sulla questione dei nuovi inceneritori.
Sì.
Questi 10 nuovi sono stati elencati alle regioni, alcune ci sono, altre no, ad esempio la Lombardia fa meno rifiuti, non ha bisogno di inceneritori, questo è uno. Approfondimento sul tipo di questi inceneritori, perché ce ne sono che non hanno un impatto così grave come quelli che bruciano. Approfondimento sul fatto che forse si potrebbe pensare a una politica di riduzione degli imballaggi, di riduzione di ciò che è a monte, che produce rifiuti, mi sembra che in Italia non venga più fatto. Mi sembra che in Italia ci sia un rincorrere il problema anziché pensare prima il problema qual è, l'evoluzione, e cercare di fare qualcosa. Soprattutto se l'obiezione è mettiamo per esempio degli inceneritori dove c'erano le fabbriche, peccato che le fabbriche, i camini delle fabbriche producevano lavoro,
certo.
Producono qualcosa che succederemo tra qualche anno.
Guardi, ho ascoltato le tante domande, qualche risposta molto sintetica riguarda le localizzazioni individuate, è una prima bozza nelle regioni dove c'è un deficit stimato dal Ministero dell'Ambiente di impianti per bruciare la parte residua di rifiuti che non si riesce ad avviare al recupero e al riciclo. Questa dovrebbe essere la filosofia. Il problema è che continuare a caricare di inceneritori un sistema che va invece verso la direzione opposta e contraria della raccolta differenziata, alla fine porterà al collasso del sistema dal punto di vista economico, cioè non ci saranno i rifiuti da bruciare. Già oggi ci sono regioni che per tenere in piedi gli impianti devono andare a cercare rifiuti da bruciare in altri territori, perché viva Dio nel loro territorio hanno raggiunto percentuali di raccolta differenziata così positivi, così favorevoli da non avere più materia prima con cui alimentare la combustione. Questa è una prima risposta, poi magari altre le daremo nelle prossime giornate. Sono le 8:41 minuti e 53 secondi, si conclude così prima pagina con la lettura dei giornali. Vi ricordo che che dopo il GR3 va in onda pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 tutta la città ne parla, continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulle pagine dei social network. Enrico Fontana vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domani mattina alle 7:15, sempre su Radio 3.
Enrico Fontana, collaboratore della rivista La Nuova Ecologia, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.